buonasera a tutti, grazie di questo invito, soprattutto della preghiera che è forse ciò che rimane di più essenziale e importante, proprio perché la preghiera esprime la nostra, il nostro affidamento, il nostro non essere onnipotenti, il nostro fidarsi a Dio e riconoscere il Dio della vita. Parto subito dal comandamento di questa sera, che la prendo dalla recensione di Esodo 20, dove abbiamo questa lista, no, di comandi molto, molto veloci, molto brevi. A parte i primi che state analizzando, state meditando, che sono un po' più complessi e anche forse i più inediti. Se noi confrontiamo i comandamenti con altri codici, penso al codice di Hammurabi o qualche codice egiziano, non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, sono principi, comandi riconosciuti. E fanno parte di un sentire comune che poi vengono trasgrediti puntualmente, questo lo vediamo anche nei giornali in questi giorni, che cosa sta succedendo, però di fatto il cuore dell'uomo sperimenta una specie di sentimento comune dove l'uccidere è sbagliato, dire la menzogna è sbagliato, rubare è sbagliato. Ma i comandamenti di Israele presentano un salto di qualità, è la rivelazione, è Dio che si fa storia, è Dio che assume su di sé l'idea che l'uomo ha bisogno di punti di riferimento come sono le leggi, e inizia appunto con questo incipit, questo inizio meraviglioso e molto condensato di teologia: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Dio si presenta come il Dio che ha salvato, che si è preso cura, che ha voluto chinarsi su un popolo, lo ha condotto, e al capitolo 19-20 porta il popolo sotto il monte, ma per arrivare lì, capitolo 20 di Esodo, ci sono 19 capitoli dove tu ascolti fino a che punto Dio è disposto a prendersi cura. Per cui questa proposta di matrimonio, così viene vissuta anche nella notte di Pasqua, il momento in cui si ricevono queste tavole della legge, viene vista quasi come una proposta di matrimonio, dalla notte di Pasqua fino alla Pentecoste ebraica, è anticipato da un tempo di fidanzamento dove Israele è condotto nel deserto e lì il Signore gli ha parlato al cuore. E quindi Israele viene messo nelle condizioni di dire: cavolo, con questo Dio conviene allearsi, è innamorato di me, questo Dio si è occupato di me, porca miseria, ho trovato qualcuno per cui io sono importante. Tutti mi hanno sempre sfruttato, l'Egitto in maniera anche un po' ambigua, io mi sono lasciato sfruttare, perché sotto sotto guarda che in Egitto a Israele non faceva così scomodo avere il pesce gratis, la pentola della carne e tutta quella sferza di verdure, non solo le cipolle, citata nel capitolo 11 di Numeri, per cui si capisce che c'era un bel compromesso tra il faraone che sfruttava e il popolo che volentieri si lasciava sfruttare. Vuoi mettere essere in una situazione in cui tu puoi lamentarti delle istituzioni, lamentarti del faraone, essere in una situazione in cui c'è qualcosa che non funziona per cui puoi dire su di Roma ladrona, ma queste cose. Invece un regime di responsabilità è problematico perché ti chiede l'autenticità, ti chiede di dare il meglio. E Gesù e Dio porta Israele a questa situazione. Quindi ricordati che io ti ho fatto uscire dalla condizione servile, cioè tutte forme di prostituzione interiore, esteriore. Mi svendo a qualcuno, mi svendo al faraone. Non avrai altri dei di fronte a me. Questa c'è l'unicità di Dio. E attenzione, Dio è uno in Israele, non secondo un percorso filosofico teologico, come succede nel mondo greco, dove a un certo punto Dio diventa uno, diventa il sommo bene, diventa il motore immobile, Aristotele, cioè diventa l'unico Dio, ma questo è frutto di un raziocinio. Perché per Israele Dio è uno, è unico? Lo è perché per qualsiasi persona che si innamora, la persona di cui tu sei innamorato per te è unica. La strada storica, esperienziale, viscerale, carnale, attraverso cui Israele riesce ad arrivare all'unicità di Dio, è una strada esperienziale, non è un ragionamento, è un'esperienza di unicità. Ma gli altri dei ci hanno sempre traditi. Le alleanze che abbiamo fatto con gli dei stranieri sono finite male. A questo punto chi è il vero Dio? Per esperienza, l'unico che si è sempre occupato di noi e non ci ha veramente mai tradito, l'unico che non si lascia sequestrare e non si lascia mettere in ostaggio dalle nostre, nemmeno dalle nostre preghiere, è libero. È libero di amarci al di là di noi, più di noi. È Dio, il Signore. E quindi è unico. Non ti farai idolo, e su questo immagino che avrete riflettuto, di questa falsa immagine, né di ciò che è quassù, lassù nei cieli, né di quanto è giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto i terra. Non ti prostrerai davanti a loro, non li servirai, non ti farai servo degli idoli. Questa è una dinamica che conosciamo. Noi uomini e donne sappiamo benissimo che prima o poi c'è qualcosa che ci rapisce un pochino, anche oggetti. Vuoi, io vedo quei giovani, ma anch'io, cioè non mi butto fuori, ci sono i momenti in cui c'è la tecnologia che ti rapisce, oppure un progetto che ti rapisce, una relazione che ti rapisce, un'idea, l'ideologia, no? Cioè qualcosa, qualcuno, una realtà per cui tu stai dedicando in maniera sproporzionata le tue energie psichiche, spirituali. Questo è l'idolo. Infatti l'idolo chiede tutto. L'idolo ti spreme. E allora soldi per questa cosa. Cambiare la macchina ogni 6 mesi. Avere l'ultimo modello di computer, eccetera. Cioè soldi per tutto ciò che... Ecco, io penso... Sottoscritto, io ho avuto dei periodi di idolatria molto forte nei confronti della musica, degli strumenti musicali, perché è una mia passione. Ma qual è il confine tra hobby, passione e idolatria? E ci sono momenti in cui per un progetto si è disposti anche a svendersi un pochino, ma Dio lo vuole, anche se il progetto è buono, o c'è un interesse dietro, e quindi il progetto è buono, ma il modo con cui tu lo approcci è assolutamente idolatrico. Per non parlare poi di tutte quelle dipendenze che ciascuno di noi magari un po' conosce, dentro le quali non è facile sganciarsi. Ma ancora di più questo ci dice una cosa, che i comandamenti sono terapeutici. Ti liberano. Ti liberano. Non ci viene chiesto di nascere già pronti, senza questi idoli che nella nostra vita si presentano a seconda delle stagioni, ma di liberarci dagli idoli. Questo è un percorso spirituale potente. E allora tu scopri quel punto d'Archimede per cui questo ti concede di appoggiarti su una leva e sollevare il mondo. Non è più il mondo che solleva te, non è più il mondo che ti comanda, non è più il mondo che ti trasporta dove vuole lui, perché tu ti fermi. E quando uno è capace di fermarsi da solo, nessuno più lo può comandare. Ma se siamo sempre di corsa a rincorrere qualche idolo, il mondo, con la sua mondanità, ha un potere su di noi che è formidabile. Apro una parentesi, in questi giorni sentiamo cosa sta succedendo alla TV, ci stanno creando un senso di pietà nei confronti di una persona che, ahimè, è vero che soffre, che si è suicidato, cioè questo omicidio legalizzato, no? E bisogna portare le masse delle persone attraverso una informazione che influenza verso un criterio di vita che è mortifero. Un piccolo Hitler si nasconde dietro questi criteri di vita e si vogliono arrivare lì. Allora bisogna creare il consenso. E noi siamo a bocca aperta di fronte a certe immagini dove c'è un poverino, E non sappiamo che c'è un progetto satanico ben costruito e congegnato dietro. Si può arrivare a uccidere anche in nome di Dio. Ed è quel comandamento di stasera. Poiché io sono il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. Vedete, quando Dio è uno per te, perché si è innamorato di te, il linguaggio si fa sponsale. Dio è geloso, come un marito è geloso, ci tiene a te. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio. Non pronuncerai in vano. Noi abbiamo tradotto, non in maniera sbagliata, ma forse in modo riduttivo, a livello catechistico questo comandamento dicendo non bestemmiare. Allora, bisogna scomodare la rivelazione, il libro dell'Esodo, un patto tra cielo e terra per dire che non devi bestemmiare. Forse c'è qualcosa, c'è una posta in gioco un po' più profonda, c'è una questione molto più sottile, c'è una questione molto religiosa, molto spirituale, molto sottile. Il non bestemmiare ci sta, ma io tenderei più a relegarlo nell'ambito della maleducazione. Più che sì, qualcuno bestemmia perché ce l'ha con Dio, e quelli quasi quasi mi sono anche più simpatici. Perché chi bestemmia perché ce l'ha con Dio, in fondo, sta pregando in modo contrario. Perché ha bisogno comunque di Dio come interlocutore, gli deve dir su, ce l'ha con Dio. Ben vengano persone così. Se c'è qualcuno che ce l'ha con Dio, Dio da qualche parte lo porterà. Almeno nell'esperienza che io ho avuto con molte persone, chi ce l'aveva con Dio, Dio poi lo ha portato da qualche parte. È arrivata un momento in cui la persona si è disarmata e ha capito che tutta quella rabbia che scatenava anche con queste giaculatorie terribili, orribili, blasfeme, di fatto erano preghiere, preghiere nuove, preghiere al contrario. Ma provate a leggervi Giobbe e vedrete che alla fine che cos'è la parola di Dio, se non comunque un'esperienza di Dio, anche quando è drammatica. Che cos'è che semmai dovrebbe preoccuparci? Non tanto questo, quanto l'indifferenza. Posso fare a meno di Dio, posso non preoccuparmi di Dio. Questo è molto più preoccupante, eh? Questo è molto più sottile, è politicamente corretto. Ma proprio per questo è terribile. L'indistinto, l'indifferenza, l'essere, non lasciar parlare anche le viscere, anche quelle dove siamo arrabbiati con Dio, perché magari una persona cara sta male e non è giusto, di fronte al male innocente, di fronte a qualcosa che ci è capitato e non riusciamo a capirne il perché. In fondo, quanti salmi imprecatori sono così? Quanti salmi dicono, ma Dio perché mi hai abbandonato? Lo stesso Gesù lo dice. Allora, cosa vuol dire non bestemmiare? Stiamo attenti quando noi ci mettiamo tante energie su questa cosa di non bestemmiare. Quando una persona invece ha questo intercalare tipicamente un po' veneto, terribile della bestemmia, questa è una forma veramente triste di maleducazione, ma proprio la persona è proprio, ma si è messo così male a dover intercalare così? Ma poveri, ma mi dispiace non per Dio, per te, per te. Cioè lo metto più su un piano di maleducazione, di vita squallida, no? Di un modo di esprimersi squallido. Non sei all'altezza della tua capacità di parlare. Hai la bocca per parlare, che è una cosa di una nobiltà, di una forza, di un dono meraviglioso che Dio ci ha dato, esprimersi, tu puoi dare solidità vocale ai tuoi sentimenti e butti via la tua capacità di esprimerti così, in maniera così squallida. Ti hanno insegnato a parlare e ti riduce a dire questo, ecco, semmai la metterei su questo piano. Un'altra traduzione che hanno dato di questo non pronunciare il nome di Dio in vano, non giurare. Per sé Gesù dice di non giurare. Quindi è giusto il comando non giurare, non impegolarti su promesse che non puoi mantenere. Non nel giurare mettere in ostaggio Dio, perché poi nel giuramento Dio è messo in ostaggio. Dio, faccio il giuramento. Se tu mi fai questo, io ti faccio questo. Questo è mettere Dio in ostaggio. Cioè, lo costringi a un progetto tuo. Se questa è la tua richiesta, allora sì, Signore, guarda, io te lo chiedo, fa quello che vuoi però, eh. Non, Sant'Ignazio dice sempre, a Dio è giusto esprimere i propri desideri, ma l'ultimo desiderio che devi esprimere, l'ultimo, quello che chiude tutti i tuoi desideri è il seguente, Signore, liberami dai miei desideri, sia fatta la tua volontà e non la mia. Signore, sono sincero, sai che ho delle esigenze, forse alcune sono dei capricci, aiutami a capire quando è un capriccio. Quando sto chiedendo una cosa che non va chiesta, perché non sono capace di chiedere, o chiedo male, ma te lo chiedo perché? Perché sono sincero. Pregare e chiedere. Il Padre nostro sono tutte preghiere di richiesta. Però l'ultima cosa che ti chiedo, liberami da ciò che ti ho chiesto. Liberami dal desiderio che ti ho donato. Rendimi libero rispetto anche alle mie esigenze, alle mie richieste. che sono magari anche legittime, sono comprensibili, ma liberami da questo, perché la tua volontà è fantastica, anche se non la conosco. So che la tua volontà fa bene, anche se in questo momento non la vedo, non la conosco. Ma l'ultima parola è la tua, non è la mia. E qua comincia a prendere, a mettere in pratica questo comandamento. Non stai più nominando il nome di Dio in modo vano, in vano, in modo vano. Quindi anche in questo giurare, che il Signore ci impedisce di farlo, c'è sotto sotto una verità. Però questo comandamento non sarebbe neanche questo, non giurare, non spergiurare. Non nominare il nome di Dio in vano è un approfondimento sottile di una teologia spirituale sottilissima del comando non farti idoli. Perché in questo caso può diventare un idolo che cosa? Non più un oggetto. Idolo in ebraico è un oggetto a tre dimensioni. Quindi qualcosa che è cosificante, è un oggetto, Dio che diventa oggetto, ecco. Un oggetto per cui tu sei disposto a spremere energie, soldi, denaro, tempo. Qualcosa da cui dipendi anche. Questo può essere un idolo. Qui c'è qualcosa di molto più sottile, quindi è qualcosa che forse noi questa sera possiamo permetterci di dircelo per un motivo molto, molto bello. Tutti qui dentro stiamo facendo un percorso spirituale. Tutti abbiamo un'esperienza di fede. Tutti siamo stati toccati dallo Spirito, se no stasera non saremo qui. Tutti abbiamo ricevuto dei doni. È inutile che ce lo neghiamo. Tutti abbiamo dei veri motivi per dire grazie Signore. Quindi, possiamo permetterci di prendere il bisturi e andare ancora più in profondità nel nostro rapporto con Dio. Possiamo permetterci di capire qualcosa di più profondo. E che cos'è? Se ti viene detto di non adorare un idolo, diciamocelo, io fra 20 anni probabilmente qualche altro idolo lo scoprirò, magari, non so, fra 20 anni saranno, mi dicono gli esperti, i soldi. No, perché magari arrivi a un'età in cui la tentazione è accumulare, mettere via, e sentirsi al sicuro, magari saranno quelli, non lo so, oppure che ne so, qualcosa per cui la fede diventa relativa. Ecco, se questo è l'idolo, qui nel non nominare il nome di invano la questione è ancora più sottile, è quando tu tratti Dio come un idolo. E lì la cosa è difficilissima, è più profonda. Lì il demone è astuto, perché il demone è intelligentissimo. Il demone ha un'intelligenza sottile e sa quali sono i nostri punti deboli. Quando vede il demone che non può più sedurci con il male, la strada più potente che ha è trovare qualcosa che deve assolutamente sembrare positivo, deve sembrare bene, deve sembrare spirituale. E queste sono le tentazioni di chi fa un percorso spirituale. Quando comincia è più difficile il discernimento, perché sei di fronte a qualcosa che di per sé è luce e non sai se dietro si nasconde qualcosa di terribile. Trattare Dio, trattare Gesù come un idolo, usarlo. Stai parlando di Dio. C'è di mezzo Dio. Stai pregando Dio. Dal punto di vista religioso non ti si può dire niente. Vai a messa. Non ti si può dire niente. Ti confessi. Dal punto di vista teologale, interiore, stai abusando di Dio. Stai mettendo la sua parola, la sua firma nei tuoi progetti? Fai dire a Dio quello che in fondo ti interessa? È sottile, è difficile, ma chi fa un cammino spirituale prima o poi arriva anche lì. Arriva anche lì. Questa cosa è talmente brutale che la vediamo anche in situazioni molto più macroscopiche. Per esempio, la guerra in nome di Dio, la conosciamo, la vediamo, no? Quando una religione, una teologia diventa ideologia, per questa cosa si è disposti anche ad uccidere. È chiaro che metto la firma di Dio su interessi squisitamente politici e umani. E la politica, nella storia, lo sappiamo, sfrutta la religione per i propri interessi, in modo che la colpa sia di Dio, ma gli interessi siano degli uomini. Fenomeni che conosciamo sono antichissimi. I profeti li denunciano alla grande anche a Salomone, anche ai re di Israele, perché i re di Israele hanno ceduto a riempirsi la bocca di Signore, Signore, Gerusalemme, Gerusalemme, e Geremia, ma continuate a riempirvi la bocca del Signore, continuate a usare il nome di Dio in vano, a riempirvi la bocca di Gerusalemme, Gerusalemme, ma da qui a qualche anno verrà Nabucodonosor, vi spazzerà via tutti. No, Gerusalemme è sempre stata agli spugnandoli, sei tu Geremia che non hai fede, non vedi, ci ha sempre salvato il Signore è con noi, il Signore è con me, ci ha salvato, tu Geremia non hai fede, non capisci niente. E in nome della fede, povero Geremia, non viene ascoltato, perché ci si sente sicuri di qualcosa, ma in questo qualcosa Dio deve semplicemente mettere la firma, perché quella cosa è la tua cosa, è il tuo progetto, non i tuoi interessi. Magari sono anche nobili. È sottile, cosificare Dio, trattare Dio da idolo, usare il suo nome, abusarlo. Cosa c'è scritto sul dollaro? In God? Capite, vero? Cioè il dollaro, il soldo, il dollaro, in God noi ci fidiamo, in God we trust, noi ci affidiamo a Dio, c'è un atto di fede dentro, stampato sul dollaro. E se c'è il controaltare che Gesù utilizza con Dio, il controaltare di Dio che Gesù utilizza, non è un idolo, è Mammon, Mammona, viene tradotto in italiano, e Mammon è uno dei nomi rabbinici per indicare il denaro. E noi sul denaro, il dollaro, abbiamo scritto in God we trust, che è il contrario di Dio. Cioè, vedete com'è sottile la cosa? È sottile come si nasconde il male dietro anche una parola così bella, Dio. Dio. In ebraico, non nominare il nome di Dio, come suona? Noi traduciamo giustamente non nominare, ma c'è una parola che vuol dire portare, caricarsi. Per cui, in ebraico suona così, non caricarti del nome di Dio in vano, non portare il peso di questo nome in vano. Questo è un po' il termine ebraico. Se in italiano abbiamo sulle, più o meno sulle 3.000 radici verbali che usiamo comunemente in tutta, nell'arco di un anno, abbiamo questi 3.000 termini, verbi con cui noi costruiamo i discorsi. In ebraico sono 500, perché basta una parola che è, si dice polisemica, cioè puoi dire tante cose, puoi dire tante cose. Per esempio, così giusto per tagliare un po' l'aria, il verbo yara significa tirare con l'arco e insegnare, sono due cose diverse, però vedete, quando tu tiri con l'arco devi fare centro, quindi quando tu insegni devi, la tua parola deve fare centro. Quindi poi è tutto un gioco anche molto particolare, che a noi sfugge. Allora, anche qui c'è questa parola portare, portare il nome, no? D'altra parte, lo usiamo anche noi un pochino, noi diciamo come ti chiami, ma alle volte possiamo dire io porto il nome, portare il nome di qualcuno, no? Nel mondo spagnolo si eredita il nome del padre, e allora diventano questi nomi lunghi, no? Quindi questa terminologia non è proprio sbagliata, anzi ha una grande forza, questa capacità lessicale di dove il nome è qualcosa che è un carico, che è un peso, che ha un valore, perché il nome nel mondo antico indica la realtà, più che per noi il nome è qualcosa di assolutamente decisivo. Facciamo degli esempi, per esempio nel libro della Genesi, quando c'è l'incontro tra Giacobbe e questo personaggio, di notte Giacobbe deve guadare il fiume Yabok, incontra un personaggio, non si capisce subito chi è, poi si scopre che è Dio, e in questo incontro Giacobbe dice: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Giacobbe. Giacobbe dice il nome. Gli domandò, riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. A Giacobbe viene cambiato il nome, Israele. Ish, cioè suo padre Ishra, vincere. El, Dio, Israele, Dio vince, Dio è vittorioso. Giacobbe lo chiese: svelami il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. E noi non sappiamo il nome di questo personaggio. Poi si scopre essere un angelo, essere Dio stesso, ma non ti dice il nome. Un episodio simile c'è anche nel libro dei Giudici, bellissimo come viene raccontata la nascita di Sansone. Vedete Sansone, no? Questi lunghi capelli, questa forza. È un personaggio anche che oggi nell'Israele moderno è molto cantato, insieme a Salomone. Questi personaggi che hanno generato anche una letteratura iconografica, letteraria e anche legata alla musica. Allora c'è questa, Manoa e la moglie chiedono, essendo sterili, chiedono che venga un figlio, arriverà questo figlio che sarà un nazireo, un consacrato, vuol dire che si chiama Sansone. E appare questo uomo che annuncia loro l'annuncio di questo bambino e a un certo punto questo papà, futuro papà, dice: quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la norma da seguire per il bambino? L'angelo gli rispose: si astenga da donna, la donna da quanto detto, non mangi nessun prodotto della vigna, non beva vino, non mangi nulla di impuro, osservi ciò che l'ho comandato. È un bambino che deve essere consacrato. Permettici di trattenerti e di prepararti un capretto. L'angelo rispose: anche se tu mi trattenessi, non mangerò il tuo cibo. Ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore. Manoah non sapeva che quello era l'angelo del Signore. Manoah disse all'angelo del Signore: come ti chiami? Perché ti rendiamo onore quando ci sarà avverata la tua parola. Dici il tuo nome, dai, come ti chiami? L'angelo del Signore gli rispose: perché mi chiedi il nome? Esso è misterioso. Ancora una volta la logica del nome. Non puoi saperlo. Perché tutta questa storia? Sulla questione del nome, guardate che la letteratura biblica è sterminata. Perché? Perché quando io ho il nome di una cosa, bicchiere, io in fondo ho dato un confine, non è un'altra cosa. Se io dico bicchiere non dico bottiglia, cioè il nome cosifica, giustamente, nominare una cosa, dargli un nome vuol dire renderla esistente, esiste per me, quindi per me, per tutti noi questo è un bicchiere, ma non è qualcos'altro, non è più di questo, è semplicemente questo. Il nome può assomigliare all'idolo. Ecco qual è il problema, è la stessa logica dell'idolo. L'idolo cosifica, l'idolo dà un confine, un profilo, l'idolo si può maneggiare, l'idolo lo può invocare, il nome lo puoi invocare. Il nome faceva parte di un tipo di letteratura antica che faceva quella degli indovini, dei chiromanti, dei maghi, perché se io conosco il nome di un certo tipo di divinità, se io lo so e voi non lo sapete, io lo posso invocare per i miei servizi. Un po' devo svendere qualcosa a questa divinità, gli devo dare qualcosa, perché se lei in cambio deve farmi un servizio di cui io mi sento potente perché io conosco il nome, è come dire: io conosco la formula magica e tu no. È una roba così, un po' la Harry Potter. Conosco la formula magica, so il nome di quella divinità che è capace di fare questo, questo e questo, ma per invocarla io gli devo dare qualcosa, perché l'idolo chiede tutto. L'idolo chiede soldi, i tarocchi, i maghi chiedono soldi. Allora, dietro l'esperienza del nome c'è una questione anche di tipo proprio idolatrico, in senso anche molto negativo. Tutto il mondo della magia, tutto il mondo dei maghi, avere il nome di quella divinità, quello lo sa invocare, quello è uno stregone, lui sa invocare il nome giusto, lui sa presentificare, rendere presente quel personaggio misterioso, eccetera. Per cui il fatto che in questi testi Dio non consegni il proprio nome è un modo perché tu non possa essere invocato in vano, come se fosse un mago, come se tu trattassi Dio da idolo, come se tu invocassi Dio appunto perché tu ti comporti da mago. Adesso invoco Dio e sistemo tutto. Non è così. O non ridurti così. Non strumentalizzarlo questo Dio, non usarlo, non abusare del suo nome, come se fosse qualcosa da invocare per risolvere i tuoi problemi, come se fosse una pastiglia, un narcotico, un farmaco, una bacchetta magica. Questo è il rischio. È molto sottile. Perché? Molto difficile. Perché? Perché noi non possiamo smettere di chiedere aiuto a Dio. Dobbiamo chiedere aiuto. Un figlio chiede aiuto al papà, alla mamma. Ma veniamo educati a chiedere aiuto nel modo giusto. Veniamo educati a invocare il nome del Signore nel modo più corretto. Corretto per lui? No, corretto per te? Fa bene a te? Se tu impari a invocare il nome di Dio nel modo più rispettoso e corretto, vuol dire che tu stai stabilendo con Dio una relazione bella, libera, autentica, non strumentale, non idolatrata. Allora non nominare in vano, non caricarti di questo peso, può diventare un modo di educarti e piano piano toglierti il maghetto che c'è dentro di noi, pericoloso, che alle volte ci fa sfruttare questo Dio e ci riempie la bocca di Dio. Io ricordo nei miei 18-20 anni, quando ero nel pieno del furore spirituale, che è una cosa bellissima, quindi la sento come un momento benedetto, quindi un momento con cui Dio mi ha toccato il cuore, però mi riempivo facilmente la bocca di Dio. Allora andavi a fare le testimonianze vocazionali, andavi a parlare di Gesù. Ecco, era un clima il mio di quell'epoca un po' militante, un po' arrogante, un po' sicuro di sé in modo però così. Per cui la parola Gesù Cristo mi fioriva dalla bocca come niente fosse. E qualcuno mi ha fatto notare che c'era un po' esondavo, un po' così, e mi ha fatto bene, perché forse stavo un po' abusando. Per motivi di zelo, per motivi di, non so, perché sei empatico con qualche figura carismatica, eccetera. Quindi ci sta, non rinnego nulla di questo, ma capisco che è una stagione che va superata. C'è una delicatezza nel nominare il nome di Dio, c'è una forma di rispetto, c'è un non abuso, c'è un invocarlo nel momento giusto per le persone, eccetera, che è corretto, bello. In che senso? In che senso? Tu puoi invocare questo nome così bello e così pericoloso quando semplicemente per questo nome sei disposto a rischiare tutto. Per questo lo invochi. Quando è che quando vedi che una persona è disposta a rischiare per te, a perdere la faccia per te, a perdere denaro per te, nel senso bello, cioè perché magari stai male, hai bisogno, quindi non ti strumentalizza, ti vuole bene. Questa persona pronuncia il tuo nome in un modo che è una musica. Sentire pronunciato il tuo nome da una persona che ti vuole bene è una musica. Scalda il cuore. Perché? Perché il tuo nome non è pronunciato in vano, non ti senti strumentalizzato. Non senti che l'altro sfrutta il contatto che ha per te. Io adesso vivo una situazione di rapporti istituzionali dove in certi ambienti il fatto di avere i contatti, le public relations, è fondamentale, fondamentalmente per interessi politici. Quindi ci sono delle forme di prostituzione reciproca che sono formidabili, sottili, elegantissime, nobili, ma sotto stai svendendo perché hai bisogno di quel contatto. Ambienti in cui è difficile tentare relazioni di amicizia autentica che vanno al di là dello sfruttamento reciproco. Ho bisogno del tuo nome, Martino, perché ho bisogno che la Chiesa me ne dica questa cosa. Io in cambio ti faccio un finanziamento. Cioè, queste cose qua sono pesanti, eh? In certi ambienti bisogna essere anche un po' scafati e forse anche un po' smaliziati, ma tra di noi. Ma se capita questo tra marito e moglie, tra fratelli, quanto ci fa male? Quanto ci fa male sta roba? Quando il tuo nome è pronunciato dalla persona che tu, perché è la persona tua vicina e ti sfrutta. Sei moglie o prostituta di tuo marito? Sei marito o il giocattolo di tua moglie? Non nominare il nome di Dio invano indica lo stile di una relazione. Lo stile di una relazione. Ma questo nome, come lo voglio portare? Porta il carico di questo nome. Relazioni autentiche. Un episodio dove emerge questa dimensione del, non solo del nome, ma proprio della relazione con Dio, è quello famoso, lo conosciamo, Marco capitolo 10, prendo la versione di Marco, del giovane amico. E poi, chissà perché è giovane, perché Matteo parla di un giovane, ma Marco no. E questo personaggio è molto bello, no? Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? C'è una richiesta, no? C'è un'esigenza, c'è qualcosa che va preteso. Poi scopriamo che questo è ricco, allora possiamo domandarci: aveva problemi in famiglia? È un erede? Poteva permettersi di applicare i comandamenti anche in modo elegante? Era nelle condizioni? Uno come lui ruba? Forse anche no. Uno come lui ha motivi per dire grazie Signore? Forse sì. Quindi possiamo anche un po' dipingerlo in una condizione in cui non era, diciamo, nelle condizioni di comportarsi male. Aveva tutti, è quel famoso personaggio che ha sempre vici in condotta e non puoi dire niente, insomma, fondamentalmente. Questo qui. Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non destinare il falso. E gli dice: Maestro, tutte queste cose le ho osservate nella mia giovinezza. Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò. E qua molti dicono, sbagliando, lo ama perché applica i comandamenti. Siccome gli ha appena detto che è bravo, allora Gesù lo ama. No, 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 non c'entra. Non c'entra. Gesù gli sta dando qualcos'altro che i comandamenti fino a quel momento non gli hanno mai dato. In fondo la logica del comandamento è la logica del dover rendere conto a qualcuno. E quindi mi guadagno il compiacimento di Dio perché non può dirmi niente. Signore, guarda che bravo che sono, mi raccomando, sai. È una logica meritocratica, terribile, che va superata, difficile da superare, ma va superata. No, io ti voglio bene. Tu mi puoi fare la lista di tutte le tue cose belle. Sappi che io ti voglio bene. Aggiungo un dettaglio. Solo Marco riporta questa cosa, lo amo. Luca e Matteo non c'è questa roba qua. È curioso. È bello che ci sia questo indizio stilistico, questa pennellata biblica così breve ma così potente. Lo amò, fissando lo sguardo su di lui, lo amò. Ci si potrebbe porre una domanda: chi può scrivere questo tipo di esperienza se non colui che l'ha vissuta? Che si ricorda bene quello sguardo, ricorda di essere stato amato. Forse il giovane ricco è l'evangelista Marco. È un'ipotesi. Perché Luca e Matteo non riportano questo luogo, come se loro non hanno registrato questo sentimento, mentre chi scrive questo brano ha registrato un'esperienza, l'ha registrata nel cuore, un'esperienza che ti mette in crisi, perché noi vogliamo uno che ci ami da morire, uno disposto a fare di tutto per te, ma appena arriva uno così scappi via, perché prova tu a sostenere un amore così grande, prova a sostenere uno che ti ami da morire. O non ti conviene avere uno che ti ami un pochino, così anche tu puoi dire, beh, anch'io lo amo un pochino, se lui mi dà 10 io gli do 10, puoi un po' negoziare, ma uno che è disposto a dare tutto per te, come fai a negoziare? Come fai a entrare in una logica contrattuale? Gesù Cristo ha dato tutto per te, non c'è contratto, amore puro, un amore anche non amato, direbbe San Francesco. Lo amò e gli disse, una cosa sola ti manca, hai tutto, sei bravo, il Signore ti ha benedetto anche con delle risorse, ti manca una cosa, visto che la chiedi, ti manca l'amore, e io te l'ho appena fatto sperimentare, così se vuoi rispondere, se vuoi dire, se vuoi lasciare tutto e venire, l'hai appena sperimentato, hai sperimentato uno che ti ama, hai sperimentato uno che può portare il tuo nome io lo posso portare, dice il Signore, io porto il tuo nome, mi carico del tuo nome, ti amo. Vuoi portare il mio nome? Vuoi diventare mio discepolo? Vuoi portare il nome di Cristiano? Il nome di Gesù è Cristiano. Vuoi portarlo questo nome? Lascia tutto. Liberati. Liberati. Da tutti i poveri. Seguimi. Sta con me. Vuoi tutto, no? Sei esigente, hai ragione, sei esigente con te stesso, vuoi fare un bellissimo cammino spirituale, hai ragione. Di per sé quello che hai è sufficiente. Con quello che hai ti assicuro che il paradiso ce l'hai già. Guarda, questo è più Matteo. Se tu leggi la versione di Matteo emerge questo aspetto. In Matteo emerge questa cosa qua. Vedi, con i comandamenti e il fatto che sei una persona onesta, tu sei già in paradiso. Quindi puoi anche non chiedere, sei a posto. Ma visto che lo chiedi, allora ti offro un'opportunità. Vedi tutto e seguimi. E qua vengono fuori il problema degli idoli, no? Se ne andò col volto triste, aveva molti beni, cioè legami terreni, interessi. Se, secondo una tradizione, se questo giovane ricco è l'evangelista Marco, capite anche voi che ha fatto questo corso da allora. Se ne andò col volto triste. Quel sentimento di tristezza è un dono, è uno strumento di bordo che aiuterà questo giovane a ravvedersi. Questo giovane potrà ascoltare il proprio cuore e dovrà, prima o poi dovrà domandarsi, ma porca miseria, perché sono triste? Ho tutto e sono triste. Signore, aiutami. Che cos'è che mi intristisce? Perché di per sé le ho fatte tutte, le ho provate tutte, ti prego, sono vado a messa, mi confesso le prove. Perché sotto sotto c'è la tristizia? In latino è bellissimo, perché ti si infila, sentite se tristizia in latino, ti entra nel cuore. Perché, Signore, cos'è? È una questione cardiaca. Per quale nome sei disposto a inginocchiarti? L'abbiamo letto prima, è stata letta una frase prima, no? C'è da inginocchiarsi di fronte al nome di qualcuno, c'è un solo nome per cui vale la pena inginocchiarsi, il nome del Signore, per cui vale la pena prostrarsi, che la prostrazione è un atto di affidamento totale, perché non diventi prostituzione, prostrati a Dio, altrimenti se ti prostri a un oggetto o a qualcosa, è una forma di prostituzione. C'è una mercificazione di te stesso, del tuo corpo, delle tue energie, dei tuoi soldi, per qualcosa che non ha quel valore. Chi è all'altezza del tuo valore? Chi è colui che ha l'altezza di quanto vali? Chi è che è talmente smisurato, talmente grande, talmente incommensurabile, che può competere con te, con il valore che sei? Dio. L'uomo ha delle voragini di desiderio sconfinate. L'uomo è insaziabile. L'uomo è assetato di infinito, quindi solo l'infinito lo può saziare. Perché vai a bere dalla fonte delle cose finite se vuoi cose infinite? Perché vai alla fonte delle cose piccole e immisurate quando tu vai in cerca di cose grandi come il Signore? Perché ti lasci saziare da ciò che è inutile e piccolo quando il Signore è grande ed è Lui che ti può saziare? E ti fa diventare, come dice la Samaritana, non soltanto ti disseta, ma ti fa diventare fonte. Vedi, se tu continui ad andare a questo pozzo, dovrai continuare ad andare a questo pozzo, no? Questi reiterare problemi, andare al pozzo, la brocca, al pozzo, tutti i giorni al pozzo. La vita idolatrica è questa. Invece l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua viva, cioè tu diventi pozzo per qualcuno, tu diventi sorgente, tu diventi il riflesso di Dio, perché porti il suo nome e invochi non invano il nome del Signore. È una questione, dicevamo, appunto di radicalità. Entriamo ancora un po' nell'esegesi. Pensate alla questione del nome. Noi, è talmente segreto, è talmente misterioso questo nome, che tutt'oggi noi non sappiamo, gli ebrei non sanno, come si fa a pronunciarlo. Abbiamo quattro lettere, si chiama tetragramma sacro, viene scritto, lo trovate nei manuali, Yahweh, di per sé non potrei dirlo, ma non sono ebreo, quindi lo dico. Allora, Yahweh è una pronuncia da cui hanno tradotto Geova, per fare un esempio di testimonianza, ma è una costruzione di un nome che non si sa pronunciare. Perché non si sa pronunciare? Il nome è talmente misterioso che lo si ereditava dal sommo sacerdote, il quale a sua volta lo dava all'altro, al prossimo sommo sacerdote. Solo loro lo sapevano pronunciare. Lo pronunciavano una volta all'anno, dentro il tempio, nella stanza più segreta, si chiama Debir, il santo dei santi, vuoto. Lo dovevano pronunciare con l'incenso sparatissimo, fumo, in modo che non si vede, non si capisce. E mentre tutte le trombe suonano, in modo che nessuno sente. E il sacerdote aveva una corda al piede, perché se moriva nessuno poteva entrare. Allora se moriva, perché doveva pronunciare il nome, magari non moriva scolpito, allora bisognava tirarlo fuori. Cioè, vedete tutta questa ritualità attorno al nome? Questo catafalco di sovrastrutture, di strutture, di cose attorno al nome danno l'impronunciabile. Nel 70 i romani arrivano, stranamente il tempio prende fuoco, qualcuno dice che sono stati i sacerdoti, i quali come ultimo sacrificio hanno sacrificato il tempio. Tu, Signore, ci distruggi come popolo? Benissimo, allora ti prendi la tua responsabilità, distruggiamo il tuo tempio e se lo rivuoi lo farai ricostruire, altrimenti il tempio è distrutto, ma noi non lo profaneremo dandolo in mano ai romani. È una specie di masada, cioè a Masada si sono suicidati, lì si è suicidato il tempio. È un'ipotesi, ma non è così impossibile, per mille motivi, perché i romani mai, mai, mai distruggono i templi, perché i romani sanno che quando tu devi conquistare devi mantenere il clima religioso locale. Divide e timpera, però avevano una forbizia, un'astuzia tale da mantenere, solo che questo popolo della dura cervice sembra che abbia preferito questo grande sacrificio, questo grande olocausto. Con la distruzione del tempio sparisce anche colui che sapeva pronunciare il nome. Questo per dirvi cosa c'è dietro questo nome. E se voi nel Vangelo secondo Matteo non trovate l'espressione regno di Dio, come c'è in Marco, ma trovate regno dei cieli, in Matteo si dice regno dei cieli, è la stessa cosa. Ma perché devono dire regno dei cieli? Perché pur di non sbagliare a pronunciare il nome di Dio, è meglio sostituirlo con qualcos'altro. Regno dei cieli. I cieli. Nel Padre nostro noi diciamo che il nome sia santificato. Il nome da santificare tu lo hai appena pronunciato. Tu hai appena pronunciato. Hai appena pronunciato il nome. Padre. l'hai appena pronunciato. E quindi questo nome, Padre, sia santificato, che vuol dire non sia confuso con altri nomi. Santificare è separare, santificare è non confondere. Che il nome di Padre non venga confuso con tiranno, padrone, potere. Padre, che questo nome sia santificato, che non sia confuso, che sia il nome che mi identifica come figlio e non come servo. Se dico padre vuol dire che sono figlio. Quindi c'è un'idea di relazione nell'invocare questo nome in maniera appunto non vana. Che tipo di relazione? Quando tu vuoi una relazione dove sei disposto a rischiare. Io mi gioco con questa persona, mi gioco, mi voglio giocare con Dio. Non voglio portare in vano questo nome, non voglio portare in vano il nome di cristiano, lo voglio portare perché mi gioco, perché sono disposto a rischiare quello che ho. Il giovane ricco non ha rischiato quello che aveva, perché voglio cercare relazioni autentiche, sincere, dove anche mi lascio anche un po' ferire, certo, perché mi fido, voglio dare questo, voglio dare fiducia, voglio dirti tu per me sei ok, tu sei ok per me. Non voglio scadere in una forma di religiosità infantile, un Dio sotto sequestro, un Dio in ostaggio. Domani ho gli esami, vado a accendere le candeline. La fai? Siccome domani ho un esame di analisi, è difficile, sai. Allora sto invocando Sant'Antonio, e non sbagliato, cos'è San Giuseppe da Cupertino? Quello degli universitari. Ah sì, per quello non funziona, perché è sbagliato santo. Questo è per un'altra cosa. Invece se vuoi... Ma che roba è questa qua? Che roba è questa qua? Io dico sempre, ci sta. Ci sta. Allora, per chi comincia, ci sta. Se uno comincia un cammino spirituale, ben venga il suo stile. Quello che è. Si parte da quello che uno è. Ci sta. Ma se vuoi fare un cammino, sappi che il modo con cui ti confessavi a 9 anni... è diverso da come ti confesserai quando ne hai 40 o 50. Si cresce in tutte le materie, no? Si cresce nell'amore, si cresce anche nella fede. Non nominare il nome di Dio invano è la volontà di farti fare un salto di maturità nella fede. Non abusare di Dio. Non piegarti ad una religiosità squallida, di basso profilo. Signore, fammi un piacere, per piacere, del giocarti la carta della candelina. Arrivi in chiesa, comincia la messa, all'atto della consacrazione non ti interessa di Gesù, ti interessa dei santi. E queste cose, cioè, c'è qualcosa che non funziona. La presenza, c'è la presenza, c'è il pane che diventa corpo di Cristo e tu vai in cerca di altro. Dico questo perché sono esempi che ho visto, non perché sennò mi direi, ma questo per dire come va guarito, va purificato un nostro modo di mettere al centro il Signore, il suo nome. Qualcosa dove tu sei disposto a rischiare per Lui. Il nome per cui sei disposto a dire nel nome del, se dici nel nome del Padre, appunto dici perché ci credi, perché ci tieni, perché è un nome che per te è importante, perché è un nome con cui tu non vuoi più giocare. Non vuoi più giocare. Il giovane ricco, io me lo immagino che con questa tristezza di bordo, cioè, a un certo punto lui dice: ma porca miseria, ho incontrato uno che mi vuole bene veramente e sto qui ancora a farmi problemi, a fare i giochetti, raccolta di tappini, a trattenere le mie cosette, a vedere i miei problemi, i miei interessi, a compiacere i miei genitori, a vedere e speravo che gli altri non pensino male di me, e il giudizio della gente, sono ancora qua a farmi ste pare mentali, Quando ho trovato una persona disposta a stare con me, a morire per me, a vivere per me, a giocarsi la sua vita e il suo nome per me, no, a questo punto lascio sì tutto, vado, lo cerco, lo voglio questo qui, questa è l'infa che scorre nelle vene, questo è il senso della mia vita, questo è il nome per cui vale la pena inginocchiarsi. Allora una domanda che dobbiamo farci, ci siamo inginocchiati su altre cose, altre persone, altri nomi? Se sì, basta, basta. Non inginocchiarti rispetto ad altre situazioni dove hai dovuto addirittura umiliarti, inginocchiarti per cose per cui non ne valeva la pena. Se c'è qualcuno per cui vale la pena inginocchiarsi, è il Signore. E nei primi secoli no. Sei disposto a versare l'incenso per l'imperatore? Sei disposto a inginocchiarti per Cesare? Erano questi i problemi? Io verso l'incenso per il Signore, io mi inginocchio davanti a Lui, perché Lui è colui che decide della mia vita, che decide l'identità di figlio, io non sono servo. Tutti gli altri per cui ci si inginocchia, prima o poi si diventa servi, si diventa schiavi. Gli altri hanno bisogno di te, ti spremono, gli altri sono idoli. Il Signore invece dona, l'idolo chiede tutto, Dio dona tutto. È il contrario. E non trattare Dio da idolo. Non è un talismano. Non è il cornetto che vendi, Peter, che vuoi nella macchina a fianco al santino. Non usare Gesù così. Non usarlo. No. Invocalo. Innamorati. Ascoltalo. Lascia che sia la sua parola a ubriacarti di spirito. Lascia che sia Lui a parlare, non te. Lascia che sia Lui ad essere parole del Vangelo, le sue parole, il suo nome. E allora, cristiano, che vuol dire unto, vuol dire segnato, si vedrà nel tuo posto di lavoro perché sei una persona libera. Si vedrà nella tua famiglia perché nei momenti di difficoltà saprai sorridere. Cos'è che ti fa ridere? L'ingenuità? No. Sapere che il Signore mi ama, questo mi fa. Lui mi ha guardato, mi ha fissato, mi ha amato. E a un certo punto ho ceduto. E ti dico la verità. Che bello cedere al Signore. Mi ha disarmato. Ne vale la pena. Ho tolto la corazza. E ho lasciato che la sua parola mi abbracciasse. Mi dasse calore. Mi coccolasse. È diventato il centro della mia vita, il punto di riferimento, il faro, la luce, il sale, il lievito, tutto. Non temo nemmeno più i miei errori, pensa che roba. Non mi spavento più degli errori che faccio. Non mi spavento più dei limiti che ho. Non mi faccio più paura. E il mostro che c'è in me è diventato un cucciolotto. Di fronte a Lui, anche questo si è ammansito.